Non so se vi ricordate, ma ve lo ricordo io, San Giovanni Paolo II ha dedicato un'intera esortazione apostolica a San Giuseppe. Può essere sfuggita, può essere dimenticata, ma è molto bella e raccoglie sia le sue meditazioni personali, sia un po' tutta la tradizione e devozione della Chiesa, per cui volevo prendere spunto da quella per dire qualcosa su San Giuseppe e leggerò anche qualche frase qua e là tratta da questo testo, che tra l'altro appunto è il testo di un santo e oltre che di un papa, quindi merita attenzione e merita di essere ricordato ogni tanto. Si chiama Redemptoris Custos, custode del Redentore. Se magari avete il librettino da qualche parte o avete modo di rileggervela, è una bella meditazione, non è eccessivamente lunga e può essere di grande aiuto, soprattutto in un tempo come il nostro, in cui San Giuseppe, custode, patrono della Santa Chiesa, va invocato quasi continuamente perché ci sono tanti problemi e tante cose che conosciamo. Prima di tutto, diciamo qualcosa su come ci si mette davanti ai santi in generale. Quando pensiamo ai santi o ci dedichiamo a riflettere, a meditare sulle loro figure, ci mettiamo forse un po' istintivamente a una certa distanza, con un certo quasi timore reverenziale, cioè sono troppo grandi per noi. Quasi per non esserne forse troppo coinvolti e preferiamo mantenerli sul piedistallo di una nicchia o di un altare. È una tentazione che a volte abbiamo un po' tutti, anche se poi ognuno di noi ha dei santi a cui è affezionato. Certamente i santi domenicani, i santi patroni delle fondazioni nostre. Però un po' di cautela istintiva, poi soprattutto da parte anche di tante persone c'è questo, no? Li vedi sopra un altare, la statua, un quadro, in una nicchia, insomma, sono là. In realtà sono qua. È questo quello che ci aiuta e ci sostiene. Per cui se è giusto avere verso di loro un atteggiamento di rispetto e di venerazione, i santi si venerano, solo Dio si adora, ma i santi si venerano. E si guardano per imparare, si invocano per essere aiutati, per impetrare. Ciò non significa che dobbiamo difenderci in un certo senso da ciò che da loro siamo invitati a imparare. Per poter imparare dai santi, essi stessi ci vengono proposti dalla Chiesa come modelli da imitare, pur comprendendo la loro unicità, perché vai te a imitare un San Domenico, una Santa Caterina, un San Francesco, ma tenendo conto che con le debite proporzioni anche noi siamo unici, ogni essere umano, ognuno di noi è unico e irripetibile. La nostra anima e il nostro corpo ce l'abbiamo solo noi. Dio ha creato la nostra anima apposta per noi e ce la infonde all'atto del concepimento nel grembo di nostra madre. Anche noi siamo unici. Quindi almeno questo in comune ce l'abbiamo con loro, che siamo unici, creati, voluti e amati da Dio apposta. E questo già è una cosa straordinaria che richiede attenzione. Quindi l'attenzione e la venerazione che abbiamo verso i santi è un po' e anche verso l'opera di Dio che ha fatto, che sta facendo in noi. Non ci possiamo buttare via. E neanche disprezzare troppo, perché disprezzeremmo una creatura di Dio. Quindi ecco, possiamo disprezzare i nostri peccati, considerare i nostri limiti, però non vogliamo neanche offendere il Signore per dire: ma hai fatto troppo male. No, no, siamo chiamati alla santità anche noi. Cioè a essere veri nella nostra esistenza, come Dio ci ha pensato e ci vuole, e ci chiede di essere, lasciandoci liberi perché ci impegniamo per esserlo per quanto spetta a noi. Ecco che anche da queste due parole ci si può difendere, confinandoli nell'insieme degli esempi così perfetti da essere irraggiungibili e quindi improponibili. Ma è una tentazione in un certo senso, non è giusto. Per riuscire a farli funzionare, tra virgolette, per il bene della nostra vita, i santi, conviene confrontarsi con il metodo, il modo con il quale essi hanno costruito la loro esistenza quotidiana, dove la parola metodo qui significa, in fondo nell'uso della tradizione è la parola regola quella che è più consueta, ma regola non è solamente qualcosa di scritto, è un suggerimento di un modo, di un metodo per essere aiutati a vivere cristianamente e a vivere la propria vocazione di dedizione a Dio. Metodo significa insieme, da un lato, criterio di giudizio. Io devo sapere distinguere il bene dal male, devo sapere giudicare, non tanto l'animo delle persone, che quello lo giudica solo Dio, o le intenzioni delle persone, ma i fatti sì. Dice, non sapete, sapete distinguere il bello e il cattivo tempo, dire domani pioverà, e non sapete giudicare il vostro tempo, il bene dal male. Questo significa da un lato un giudizio di testa, un giudizio teorico, cioè avere in mente chiara la dottrina, i principi, le cose, le regole con cui funziona l'esistenza e gli insegnamenti che il Signore ci ha lasciato. Per quanto riguarda il modo di pensare, quindi di concepire, qual è la nostra, usiamo una parola grossa, antropologia, cioè la nostra idea di essere umano, il nostro uomo nuovo, direbbe San Paolo. Ma è curioso che nel Vangelo di San Giovanni, quando vanno a trovare Giovanni Battista per vedere se per caso fosse lui già il Messia o chi era, gli dicono: cosa dici di te stesso? Allora anche noi, cosa dico di me stesso? La nostra vocazione, la nostra famiglia religiosa in questo caso, per chi ha famiglia è sposato, la famiglia, i figli, i genitori, la moglie, il marito, la casa, il nostro prossimo, il nostro lavoro, ecco, un criterio di giudizio, un modo di guardare alle persone e alle cose. Chi sono io, che cosa sono, accorgersi che c'è tutta l'opera di Dio e noi siamo collocati lì dentro e gli altri sono collocati lì dentro con noi. Ma un giudizio non può essere solo teorico, deve essere pratico, e la parola metodo significa anche un giudizio pratico per quanto riguarda il modo di decidere. Quando io decido di alzarmi la mattina che suona la campana, di andare in chiesa all'ufficio e poi alla messa, è una scelta, una decisione che io faccio, oppure la decisione di come trattare la persona che ho vicino in quel dato momento. Ma vai via che mi dai fastidio. No, sto prendendo una decisione, sto facendo qualche cosa, o di fare qualche cosa di aiuto, di bene per qualcuno che ne ha bisogno. Qual è la nostra etica, il nostro fare per uno scopo? Come ci muoviamo? A caso? No, uno deve riflettere. È chiaro che se uno si è allenato a fare il bene, in certe situazioni lo fa quasi neanche senza pensarci, perché ha l'habitus, come dicono i nostri teologi, no? La virtù. Il nostro modo di decidere e di scegliere per noi stessi, per la nostra vocazione, per la nostra comunità, per la nostra famiglia, per la casa, per il nostro prossimo, per il nostro lavoro, le nostre attività quotidiane. Avere presente questo, la consapevolezza di quello che siamo, di quello che facciamo. Così facendo, la figura del santo al quale si sta guardando nella nicchia lì davanti in chiesa, se c'è uno spazio, o anche in un'immaginetta che uno ha in camera, no? Chi di noi non ha un San Domenico, una Santa Caterina o un Sant'Alberto, qualcuno a cui è particolarmente affezionato per ragioni anche istituzionali oltre che affettive. Così facendo, la figura del santo al quale si sta guardando diventa un maestro di vita. Voglio imparare da te. Io quando passavo in piazza San Domenico, tanti anni fa, poi mi capita ancora, ma i primi tempi, no? Passavo per San Domenico e guardavo sulla colonna sta statua, da una parte c'è la Madonna, da quell'altra c'è San Domenico, e gli dicevo, a te tutto il bene, tutto quello che hai fatto non te lo porta via più nessuno. E dicevo, io non ci sono ancora arrivato, però... hai da insegnarmi qualcosa, no? Perché quando uno è di là non gli portano più via niente. In più però, rispetto a un maestro di vita, a noi contemporaneo, chi è che non ha avuto un maestro o una maestra di vita contemporanea? Una figura di riferimento, un sacerdote, un fratello, una consorella, un qualcuno... guardando il quale uno voleva dire, ma quello che fa lui potrebbe essere possibile anche per me. Così nasce una vocazione, la si verifica nel tempo, no? Non sarà impossibile anche per me. E uno comincia a identificarsi perché avverte, si rende conto che quella è una possibilità di vita, quella che... chi è il tuo maestro di vita sta impersonando, può valere, maestro o maestra, può valere anche per te, può essere la tua strada. Quindi, rispetto a un maestro di vita, noi contemporaneo e vicino a noi anche con il corpo, fisicamente, il santo, essendo già nell'eternità, nella beatitudine, non è solo un esempio, un modello, ma è anche un intercessore, possiamo pregarlo. Perché ci aiuti a vivere con il criterio giusto, sia nella teoria che nella pratica. Ecco, questo è come un'introduzione, una premessa alla figura del santo come tale, e vale per tutti, e vale per noi, per metterci nel modo migliore di fronte. Ecco, premesso questo, possiamo accostarci alla figura, nel caso che ci interessa oggi, di San Giuseppe, sposo della Vergine Maria, del quale siamo in qualche modo sempre vicini a celebrare la memoria e il ricordo, perché non abbiamo solo la festa di San Giuseppe il 19 marzo e quella del 1 maggio di San Giuseppe lavoratore, che è artigiano, ma anche il Natale, essendo la nascita di Gesù, è anche la festa di Maria, indubbiamente, che è la madre, ma anche di San Giuseppe come padre cosiddetto putativo, no? Padre legale anche di fronte alla legge, di fronte al popolo di Israele, a cui è stata affidata la responsabilità della famiglia del figlio di Dio, mica uno scherzo. Ecco, per questo vi suggerivo di leggere o rileggere, assimilandola, gustandola anche, l'esortazione apostolica di San Giovanni Paolo II, Redentoris Custos, che è proprio dedicata a San Giuseppe, che si trova anche in internet se uno usa il computer, o se no il librettino si trova dappertutto. E estrarrò da qui anche qualche passo, qualche riflessione. Nel numero 24 di questo documento, Giovanni Paolo II presenta San Giuseppe come un modello. Il primo aspetto della riflessione è San Giuseppe come un modello. Ogni santo è un modello, San Giuseppe è un modello in una certa maniera. Anche in questo testo troviamo la parola modello, come l'abbiamo appena tracciata, e ci dice, e qui leggo un pezzetto del numero 24, tre righe proprio, dice Giovanni Paolo II, si tratta in definitiva della santificazione della vita quotidiana, del lavoro, della vita domestica, della vita di uno sposo, in maniera speciale, ma sempre pur di uno sposo, della vita di un padre, in questo caso affidatario, diremmo noi oggi, no? In qualche maniera, che ciascuno deve acquisire secondo il proprio stato e che può essere promossa secondo un modello accessibile a tutti. Così la citazione finita, numero 24. Cosa vuol dire modello? Per analogia, noi possiamo fare in certa misura come lui. Modello vuol dire che in qualche modo è imitabile, è paragonabile, non è che è uno estraneo. Nella diversità della nostra condizione e vocazione. Lui ha vissuto la vita quotidiana nella fedeltà totale all'insegnamento del popolo di Israele e dovendo insegnare a Gesù, bambino e ragazzino, al tempo stesso guardandolo e sapendolo di poter imparare, perché è figlio di Dio. In che modo Giuseppe è un modello, ovvero un esempio, un'esemplificazione di un modo di vivere la fede? E qui c'è una cosa grossa, perché è un modello di partecipazione all'incarnazione del Verbo attraverso quella che si può definire la paternità legale di fronte alla legge. Era il padre di Gesù presso il popolo di Israele. Vanno a registrarsi per il censimento, quindi anche rispetto all'impero romano. Per la legge è lui che ha la responsabilità della paternità. E quindi per fare tutta questa cosa qua, lui deve partecipare, collaborare, entrare dentro la prospettiva dell'incarnazione del Verbo. Dio ha scelto lui, non ha scelto un altro, ce l'ha messo lui. E questo in maniera analogica vale un po' anche per noi, perché nel posto noi dove siamo, nel nostro ruolo, nel nostro compito, la nostra vocazione, nel nostro lavoro, anche noi siamo chiamati a partecipare al piano redentivo del Verbo, ognuno con il suo tassello, diciamo così, ognuno con la sua... Ti sei trovato a insegnare per tanti anni a ragazzi e ragazze, hai contribuito alla formazione umana e cristiana di persone, quindi hai lavorato in qualche modo a partecipare all'incarnazione del Verbo, il Verbo nel senso del corpo di Cristo mistico, quello esteso. Dice ancora il nostro testo di Giovanni Paolo II, leggo: la sua paternità si è espressa concretamente nell'avere fatto della sua vita un servizio, un sacrificio al mistero dell'incarnazione e alla missione redentrice che vi è congiunta. Se non ci fosse stata la Sacra Famiglia e il Verbo dove si incarnava? Cioè, quindi è una collaborazione diretta in questo caso, nell'aver usato dell'autorità legale che a lui spettava sulla Sacra Famiglia come padre anagrafico di Gesù, per farle totale dono di sé, della sua vita, del suo lavoro. Finito anche questo pezzetto di citazione interpretato dal numero 8. Lui, riflettiamo su questo, in una maniera unica e non delegabile, come padre anagrafico, legale, putativo, presso la società degli uomini, non poteva dire: ma io non sono capace, io non sono degno, io non ne ho voglia, io non... Toccava a lui essere responsabile della Sacra Famiglia, prendendosi le sue responsabilità, quando era ora di prendere su e di scappare in Egitto per salvare la pelle, e quando era, cioè, quando è stata ora di accettare una sposa che aspettava un bambino, lì va bene il sogno, e Dio l'ha ispirato e l'ha istruito. Però doveva prendere la decisione, non poteva dire: no, io adesso la mando via, non ne voglio sapere di queste cose, per carità, non c'entra, Dio se fa, faccia per conto suo, ma io non mi voglio impelagare. Cioè, non saremo qui adesso, se fosse successo una cosa del genere. Noi adesso facciamo presto, perché questa è storia, questa è tradizione, queste cose ci sembra tutto facile, ma quando uno concretamente si trova lì a dover prendere decisioni del genere, ci vuole una grazia straordinaria, ma ci vuole anche una decisione libera e volontaria. Lui, in una maniera unica e non delegabile, come padre anagrafico, legale, putativo presso la società degli uomini. E noi? Noi possiamo dire, nel fare della nostra vita un servizio, un sacrificio al mistero dell'incarnazione, alla missione redentrice che vi è congiunta, nell'usare, usiamo un po' le stesse parole, dell'autorità legale, la paternità è anche legale, sociale, civilizzatrice, non solo biologica, che a noi spetta sulla nostra vita e la nostra famiglia, per farle totale, e anche religiosa, per farle totale dono di sé, della nostra vita e del nostro lavoro. Anche noi in qualche modo siamo padri, madri, di un pezzo di società, di un pezzo di mondo, di un pezzo di chiesa, di un pezzo di realtà che ci viene affidata e bisogna farlo bene questo lavoro, altrimenti roviniamo qualcosa. Immaginate se San Giuseppe avesse rovinato qualcosa nella Santa Famiglia. La legalità sancisce la dimensione pubblica dell'affidamento del deposito da custodire. È quasi come un notaio, no? Che riceve una banca, che riceve in deposito, lo metti nella cassetta di sicurezza questi gioielli, queste monete d'oro, oppure è una consegna di qualcosa di prezioso, un deposito da costruire. Che deposito abbiamo noi? Noi abbiamo il deposito della fede. Abbiamo la responsabilità di insegnare la vera dottrina del Vangelo di Cristo e non di andare dietro alle mode, adesso poi le mode sono infernali. Ma adesso voi qui siete abbastanza protette, sia dall'età che non vi vede più così esposte pubblicamente, socialmente, e anche dalle mura di un convento. Però c'è un deposito da custodire, custodire la fede e custodire il Santissimo Sacramento, custodire oltre la propria anima, custodire il bene presso di voi, e anche perdonandosi quando non ci se la fa. Deposito da custodire che ci viene affidato come comunità religiosa, per altre persone come sposi, genitori o come sacerdoti. Capite che razza di... E più si va in su nelle responsabilità, pensate ai vescovi, ai cardinali, al Papa, cioè questi hanno una responsabilità enorme. E poi un modello di partecipazione all'incarnazione del Verbo, oltre che attraverso questa paternità legale, anche attraverso il lavoro. San Giuseppe è stato artigiano, è stato uno che lavora, è anche il patrono dei lavoratori, il lavoro. Da Giuseppe possiamo imparare a lavorare come collaboratori attivi del Creatore. E questo lo si fa anche quando sei in pensione, anche quando sei anziani, nel senso che anche il piccolo lavoretto domestico che fai, anche chi è bravo a ricamare, a rammendare, non so, qualche cosa, lo fa sapendo che tutto questo rientra nel piano del Creatore. La persona che prepara da mangiare o che rigoverna la tavola o che... lo fa sapendo che c'è Dio che ti guarda e ti vuol bene. In quel momento lì fai una cosa per lui, dice: ma io ormai non ce la faccio più perché la salute non mi assiste, perché tu puoi offrire anche i tuoi malanni cosa a volte non facile, le fatiche che devi fare, e puoi sempre pregare. E questo è una collaborazione al piano del Creatore, perché è quel pezzettino della libertà di Dio che il Signore ha messo nella nostra libertà. A me fa sempre impressione questa cosa, che Dio è stato così onnipotente, così coraggioso, che un po' della sua libertà l'ha messa in mano alla nostra. È una bella responsabilità, perché noi abbiamo un pezzettino della libertà di Dio, la usiamo noi, ma ce l'ha prestata Lui, Ecco, abituarsi a pensare così, non è che adesso qui finiamo la riunione e torniamo a pensare come dei baluba qualunque, no? Cioè, non è possibile. Dice ancora il numero 25 della Laborem Exercens, l'enciclica che Giovanni Paolo II ha dedicato al lavoro, e stiamo parlando di Giuseppe Lavoratore in questo momento. L'uomo, creato a immagine di Dio, dice, mediante il suo lavoro partecipa all'opera del creatore, nel senso che ne fa un pezzetto lui. È come se il Dio creatore gliene delegasse un pezzetto. Dice, ti do la capacità di creare per me, con me. Cioè, sono io che creo, ma lo metto in mano a te. E certo, il lavoro vissuto così è un'altra cosa, perché diventa un atto sacro, non è semplicemente il tirare a finire la giornata. Ed il Redentore, dice ancora, sempre la Laborem Sessa, numero 27, sopportando la fatica del lavoro, in unione con Cristo crocifisso per noi, e pensiamo che Giovanni Paolo II ha lavorato da giovane, ha fatto dei lavori pesanti alla Solvay, avevano materiale pesante da gestire, avevano fatiche grosse da fare, quindi lo sa cosa vuol dire sopportare la fatica del lavoro. In unione con Cristo crocifisso per noi, l'uomo collabora in qualche modo col Figlio di Dio alla redenzione dell'umanità. Eh sì, perché la redenzione, cos'è la redenzione? È la restituzione della giustizia perduta con il peccato originale. Il peccato originale ha fatto perdere il giusto modo di stare tra l'uomo e Dio creatore. L'ha rovinato, in gran parte, e Gesù con la redenzione ripristina la giustizia rovinata. Pensiamo a... anche a noi stessi, no? Si è infranto il giusto modo di stare con noi stessi. Il battesimo ci restituisce la possibilità di riprenderlo in mano, la grazia ci dà, certo, però la fatica non è risparmiata. Essere in pace con se stessi è la restituzione di una grazia che il Signore ci ha meritato, ridandoci la giustizia, il nostro giusto modo di guardarci allo specchio. Adesso del genere suore gli specchi non ce li hanno, ma pensiamo al nostro modo di guardare, alla nostra anima, e così il giusto modo di guardare le altre persone, il giusto modo di stare davanti a Dio creatore. La redenzione è la restituzione di questa giustizia che era stata perduta, se la vogliamo prendere. Per la parte che ci è affidata e ci compete in modo unico e irripetibile. La Chiesa ha messo questo in rilievo pure con la memoria liturgica di San Giuseppe artigiano, lavoratore, il primo maggio. Giuseppe nel Vangelo è il carpentiere, tanto è vero che di Gesù si dice è il figlio del carpentiere, ma come fa a sapere tutte queste cose? Che suo padre non era un dotto e uno studioso. Per analogia, il nostro è un lavoro culturale di carpentieri quando ci applichiamo allo studio, o è un lavoro manuale quando facciamo i lavori manuali. Se non viviamo così, le nostre fatiche quotidiane, o lo viviamo distrattamente, è come se dicessimo al Creatore Redentore che non ce ne importa, perché siamo presi da altre cose. Vi ricordate il passo del Vangelo? Dice il padrone, il Signore invitò al pranzo di nozze, invitò al pranzo, e dice, ma no, io ho altro da fare, perché io devo prendere moglie anch'io, io devo, ho comprato i buoi, devo altre cose, cioè, e non c'è da nessuno. Quindi un modello... della paternità legale, un modello di lavoratore, e ancora San Giuseppe è un modello di partecipazione all'incarnazione del Verbo attraverso l'essere sposo di Maria. E questo in qualche modo riguarda anche la vita religiosa. I religiosi e le religiose prendono sempre come secondo nome anche Maria, no? E quindi in qualche modo c'è un legame stretto. Giuseppe come sposo di Maria, se in Maria la partecipazione all'incarnazione del Verbo e quindi al piano della redenzione è addirittura fisica, biologica, perché è la madre carnale del Figlio di Dio, oltre che spirituale, esistenziale, al punto da meritare il titolo di corredentrice. In Giuseppe la stessa partecipazione avviene nel prenderla come sposa, rendendo possibile per lei, come per lui, una vocazione familiare nel rispetto totale della sua verginità, alla quale anche lui viene chiamato. Ed è una chiamata non da poco, eh? Cioè, questo se aveva sposato una bella ragazza e gli viene detto questa non si tocca, perché questa è proprietà di Dio. E tu sei chiamato alla stessa vocazione anche tu. Dice il nostro testo, al numero 1, la Redentoris Custos, proprio a questo mistero Giuseppe di Nazaret partecipò come nessun'altra persona umana, ad eccezione di Maria, la madre del Verbo incarnato. Egli vi partecipò insieme con lei, coinvolto nella realtà dello stesso evento salvifico, e fu depositario dello stesso amore, per la cui potenza l'Eterno Padre ci ha predestinati a essere suoi figli adottivi per opere di Gesù Cristo. Questo ci dice anche che la vocazione è qualcosa che ti piomba addosso, non è, dice, ah, ma io adesso devo pensare perché devo scegliere se consacrarmi a Dio, se sposarmi, se fare un'altra cosa. Giuseppe si era sposato, ma gli è piovuta addosso una vocazione di verginità dentro al matrimonio. In questo senso non mi piacciono di quei discorsi di vocazione, ho sentito la vocazione, oppure ho scelto la vocazione perché è più impegnata, più bella, si è più bravi, tutto sto moralismo. No, la vocazione ti arriva addosso in qualche modo, perché sono i fatti della vita che ti orientano in una certa direzione. Io poi non devo certo dirlo a voi, perché siamo qui tutti coinvolti in una vocazione di dedizione al Signore, vuol dire che ci è successo questo in qualche modo. Dice al numero 19 il nostro testo, Giuseppe ascolta non solo la verità divina circa l'ineffabile vocazione della sua sposa, ma vi riascolta altresì la verità circa la propria vocazione. Qui siamo in una situazione in cui la vocazione di un'altra persona che tu hai accanto decide anche della tua, in qualche modo indica anche la tua vocazione. Sei accanto a una persona la cui vocazione si impone al punto tale da parte di Dio da farla venire anche a te in qualche modo. Nella vita, quando si è legati, la vocazione dell'uno diviene vocazione dell'altro. E anche in una comunità religiosa questo qui va tenuto presente. Eh? Il rispetto della vocazione di chi è accanto a me, che decide anche della mia. Eh sì, perché mica t'ho scelto io, mi trovo accanto a te, magari sei faticoso da sopportare, però per il solo fatto che ci sei, fai parte anche della mia vocazione, devo tenerne conto. Non è che dice, ma io però se fossi un altro posto senza questo tra i piedi sarebbe meglio. Lo so anch'io, può essere, però se sei lì c'è qualcosa da imparare da quella condizione. Costi quello che costi, per amor del cielo, perché a San Giuseppe mica gli è costato poco dover rinunciare forse a un'idea di matrimonio, di famiglia che si era fatto prima, Al tempo stesso è rimasto incantato, perché dice, a me deve capitare il Messia in casa, ma chi sono io? Eppure Dio ha voluto così, e allora bisogna stare a gioco. Mi è venuto da pensare anche ai genitori di chi ha una vocazione sacerdotale o religiosa. C'è una vocazione anche ad essere genitori di un figlio o di una figlia che si consacra a Dio. Ognuno di noi può pensare a casa sua, forse, in qualche modo. Perché quelli mica l'hanno scelto che il figlio si facesse sacerdote religioso, la figlia si facesse religiosa, o quello che è, entrasse in un convento o in quel convento lì, o da un'altra parte. Ne devono prendere atto, cioè c'è chi combatte, chi è ostile fino in fondo, ma poi alla fine deve arrendersi, perché è la volontà di Dio. Quindi c'è una vocazione anche a essere genitori di chi ha una vocazione specifica. Questo vale anche per chi si sposa, perché chi si sposa ha la vocazione a diventare suocero o suocera di quello lì o di quella lì che il figlio o la figlia si è preso in casa. Quindi, però è chiaro che la dimensione della vocazione di consacrazione, questa è una cosa più di impatto, insomma, c'è poco da fare. C'è una vocazione anche ad essere genitori di un figlio o di una figlia che si consacra a Dio. C'è una vocazione ad essere sposo di colui che si lega alla sposa e reciprocamente. C'è una vocazione ad essere genitori di un figlio o di una figlia che non scegli a modo tuo, ma ricevi in dono da Dio. Anche essere genitore c'è una vocazione. Quel figlio lì, adesso tutti si vogliono costruire il figlio programmato, no? Con quelle caratteristiche, dice: io voglio il figlio con i capelli biondi, vado dall'ingegnere genetico che mette assieme i vari pezzettini e mi viene fuori sfornato un figlio come l'ho progettato io. Dopo un po' non lo puoi più vedere, perché è talmente costruito da te che quasi non è più un dono, insomma, no? È una specie di fotocopia brutta di te, non ha senso. E c'è una vocazione ad essere figli dei nostri genitori. Per questo non ha senso fare queste cose in provetta o sti pastrocchi che... Non, alla fine si rivolta contro. Dice ancora al numero 4, il testo della Redentoris Custos, si può dire che quello che Giuseppe fece lo unì in modo del tutto speciale alla fede di Maria. Egli accettò come verità proveniente da Dio ciò che ella aveva accettato nell'Annunciazione. Eh sì, dovevano essere in due, in quella casa, a prendere atto di qualcosa di infinitamente più grande che Dio aveva fatto. Questo a volte succede in maniera analogica, indubbiamente, no? La ragazza si è messa con un ragazzo e a un certo punto, addosso a questo qui, matura una vocazione sacerdotale, e può essere anche viceversa, cioè anche il ragazzo. Allora anche lei è chiamata in qualche modo, certo può dire va bene, tanti saluti, me ne trovo un altro, ma può anche essere toccata al punto tale da interrogarsi e da scegliere una strada di consacrazione simile. Succedono queste cose?
Sì, abbiamo anche esempi.
4. Un modello di partecipazione all'incarnazione del Verbo attraverso l'essere custode del mistero dell'incarnazione racchiuso nella Sacra Famiglia e nella Santa Chiesa, per estensione. Dice ancora il numero 5, il nostro testo, egli pertanto, egli è San Giuseppe, divenne un singolare depositario del mistero nascosto da secoli nella mente di Dio, citazione di San Paolo, come lo divenne Maria. Lui si è trovato a condividere tutto quello che stava succedendo alla Madonna, ce l'aveva lì in casa, era stato chiamato a esserci lui, depositario di un mistero che era il piano di Dio, in una maniera non solo individuale, anche noi abbiamo il piano di Dio nostro, ma per lui era qualcosa che riguardava chiaramente l'umanità intera, la salvezza dell'umanità intera. In piccolo anche a noi, nel nostro tassello, contribuisce alla salvezza dell'umanità intera, non è che sia da buttare via, però per lui è stato in una maniera assolutamente unica e clamorosa. Di questo mistero divino, dice ancora il testo, Giuseppe è insieme con Maria il primo depositario. Ecco, il primo, noi siamo il milionesimo, anche noi abbiamo la nostra tesserina, lui è stato il primo, accanto a Maria. Si può anche dire, dice ancora il numero 5, che Giuseppe è il primo a partecipare alla fede della Madre di Dio e che così facendo sostiene la sua sposa nella fede nella Divina Annunciazione. Sostiene nel senso che non le dà fastidio, non va a dire ma guarda, ma sì, va là, tu hai senso. No, la condivide, ci sta anche lui a tutto questo piano, a questo cammino, a questo percorso, lo fa con lei il percorso, prima dell'attesa di questo figlio misterioso, poi nel crescerlo in casa, l'hanno avuto per 30 anni, noi non sappiamo niente o quasi di questi 30 anni, ma avere il figlio di Dio in casa per 30 anni, chissà cosa ha voluto dire per loro. Dover insegnare e al tempo stesso imparare, cioè non basta la fantasia. E lì sicuramente lui ha guardato come si comportava la Madonna e ha imparato con lei, e al tempo stesso in certi casi come figura maschile ha dovuto prendere delle decisioni e anche aiutarla nella sua struttura di donna, lui aveva bisogno di un uomo accanto e lui ha fatto la sua parte. Il sostegno è reciproco. Il matrimonio con Maria, dice ancora il numero 7 il nostro testo, è il fondamento giuridico della paternità di Giuseppe, e questo l'abbiamo detto, è per assicurare la protezione paterna a Gesù che Dio sceglie Giuseppe come sposo di Maria. Ne segue che la paternità di Giuseppe passa attraverso il matrimonio con Maria, cioè attraverso la famiglia. E quindi ecco la famiglia anche come modello. Glielo ha dato non solo a compagno della vita, testimone della verginità, tutore dell'onestà, ma anche perché partecipasse per mezzo del patto coniugale all'eccelsa grandezza di lei. Come dice Leone XIII, bisognava anche essere garanti della verginità, tutori dell'onestà. Dice, ma dai Giuseppe, ma sei scemo a prenderti quella che è già incinta, che ti ha fregato. E lui dice, no, io sono sicuro che lei è onesta. Va a te a spiegare queste cose a quegli altri, non era mica così semplice. Gli sposi partecipano l'uno alla vocazione dell'altro, l'uno è coinvolto in ciò che l'altro è chiamato da Dio ad essere. Il matrimonio cristiano è l'incontro tra due fedi nello stesso Signore Gesù Cristo, che viene custodito come un figlio in casa propria dagli sposi e come l'Eucarestia dai sacerdoti, dai religiosi, nelle comunità. Nelle comunità c'è una chiesa dove è custodita la presenza reale del Signore. Noi ci facciamo l'abitudine per cui non è che nelle case normali ci sia l'Eucaristia, Nella casa religiosa sì. Santa Teresa d'Avila, quando andava a fondare un convento, la prima cosa che faceva era far portare il Santissimo Sacramento, celebrare la messa, e di lì partiva tutta la vita della comunità, poi si trasferivano lì. Se si impara a questa scuola di vita in casa, si trattano di conseguenza in modo più vero anche quelli che sono fuori di casa, al lavoro, nella comunità ecclesiale, nel mondo, in tutta la vita dove si ha a che fare con la gente. Si deve imparare in casa per poter imparare a trattare anche gli altri. È chiaro che quando si mette il naso fuori di casa bisogna imparare a difendersi, sicuramente molto, però il modo di stare, l'esempio dei rapporti umani, lo si è imparato in casa. In questo senso una famiglia è insostituibile per educare dei figli, dei ragazzi. Poi per estensione ci sarà la chiesa, la parrocchia, la comunità, il movimento, la confraternita, quello che volete, dove si prolunga tutto questo, o si dovrebbe prolungare. Una volta lo era anche la scuola, voi che avete gestito scuole e avete ancora una scuola lo sapete. Non a caso Giuseppe, custode della Sacra Famiglia, è stato dichiarato anche custode e patrono della Chiesa. Eh sì, ha saputo così custodire così bene con Maria la presenza reale di Gesù nella Santa Famiglia, che per estensione gli è stato affidato il compito adesso di essere patrono della Chiesa, di collaborare a custodire la presenza reale del Signore nella Chiesa e proteggerla, come ha protetto la Madonna dai pericoli. Ecco perché in un periodo come il nostro, dove sta succedendo di tutto, pregare San Giuseppe è importante. Dice ancora al numero 28 il Giovanni Paolo II che Pio IX, volendo affidarla alla speciale protezione del Santo Patriarca Giuseppe, lo dichiarò appunto patrono della Chiesa Cattolica, Protector Sancte Ecclesiae. Ancora siamo al numero 28, leggo: Giuseppe fu a suo tempo legittimo e naturale custode, capo e difensore della Divina Famiglia. È dunque cosa conveniente e sommamente degna del beato Giuseppe che a quel modo che egli un tempo soleva tutelare santamente in ogni evento la famiglia di Nazaret, così ora copra e difenda col suo celeste patrocinio la Chiesa di Cristo. E questo è Leone XIII che viene citato da Giovanni Paolo II. E custodendo la Chiesa la rende custode del deposito della fede, il famoso depositum fidei. Il deposito è qualcosa da custodire, deposito, te l'ho depositato lì perché tu lo tenga in deposito, tu lo custodisca. Che gli altri non sanno quanto sia prezioso e non devono rovinare, ma essere aiutati ad ammirare come un tesoro e ad imparare a conoscere per imparare a viverne. Quanto c'è da fare? Oggi a una certa età si fa quasi più tutto con la preghiera, ma quelli più giovani devono farlo anche direttamente, con l'insegnamento, con le azioni, con non lasciarsi trascinare dall'andazzo del mondo e neanche dall'andazzo delle mode nella Chiesa. Quinto punto, un modello di partecipazione all'incarnazione del Verbo, vedete che torna sempre questo, modello di partecipazione all'incarnazione del Verbo attraverso l'essere uomo giusto. Abbiamo visto la paternità legale, abbiamo visto il lavoro, l'essere sposo di Maria e patrono della Chiesa. Giuseppe è anche l'uomo giusto, dice il Vangelo, essendo giusto decise di non cacciarla via, no? Quando riceve la notizia dell'annuncio. Insieme con l'assunzione, dice il numero 21, dell'umanità in Cristo è anche assunto tutto ciò che è umano, in particolare la famiglia, quale prima dimensione della sua esistenza in terra. In questo contesto è anche assunta la paternità umana di Giuseppe. In un primo momento Giuseppe, suo sposo, dice il Vangelo di Matteo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Il Vangelo definisce Giuseppe come l'uomo giusto. Giusto vuol dire capace di rispettare la giustizia nel suo rapporto personale con Dio, la giustizia verso il Creatore, la giustizia anche verso il prossimo, non essere vendicativo, ma licenziarla decorosamente, in segreto, non voleva il suo male. Ma quest'uomo giusto, che nello spirito delle più nobili tradizioni del popolo eletto amava la Vergine di Nazaret e a lei si era legato con amore sponsale, è nuovamente chiamato da Dio a questo amore di sposo, per compiere un'opera di giustizia più grande di quella di uno sposo ordinario, come aveva immaginato lui in un primo tempo, chiamato a essere collaboratore della redenzione di Dio, cioè della restituzione della giustizia perduta dal genere umano con il peccato originale, collaborare a questa opera di ricostruzione della giustizia che avrebbe messo in atto Gesù, il Figlio di Dio, che essendo sia Dio che uomo, aveva la possibilità di ricollegare i due termini della relazione spezzata, Dio creatore, l'uomo, peccato originale che infrange il loro rapporto di giustizia, e il Figlio di Dio, vero uomo, che in quanto Dio ha il potere sufficiente per riparare e in quanto uomo è colui che deve riparare, perché il danno l'ha fatto l'umanità. Così riflettevano i nostri padri teologi medievali e San Tommaso in particolare. Ciò che egli fece è purissima obbedienza della fede. Il fondamento di una vita familiare, sacerdotale e serena risiede in questa obbedienza intelligente e affezionata a Cristo, pensato permanentemente come parte della propria casa. In una casa cristiana non si ragiona senza Cristo, come se fosse uno di casa, in qualche modo. Una presenza che c'è, è un'obbedienza condivisa, ciò che regge per tutta la vita un matrimonio, così come ogni vocazione di consacrazione a Dio. Ancora un modello di partecipazione all'incarnazione del Verbo attraverso l'essere uomo silenzioso che agisce. Di Giuseppe i Vangeli non riportano una sola parola, presentandolo come uomo del silenzio e nel contempo attivo, operoso, un uomo dell'ora et labora, potremmo dirlo con una formula benedettina che comparirà secoli dopo di lui. Il Vangelo, dice il numero 25, i Vangeli parlano esclusivamente di ciò che Giuseppe fece, tuttavia consentono di scoprire nelle sue azioni, avvolte dal silenzio, un clima di profonda contemplazione. Giuseppe era in quotidiano contatto col mistero nascosto da secoli, che prese dimora sotto il tetto della sua casa. Sì, da come lui si comporta, si vede che ha sempre presente tutto l'Antico Testamento, ha sempre presente la legge di Dio e ha sempre presente ciò che attraverso i sogni l'angelo gli ha richiesto, Dio gli ha richiesto attraverso questa comunicazione. Concludo con le parole di Benedetto XVI adesso, a proposito del silenzio di Giuseppe. In un'udienza del 2005, in un Angelus anzi, Benedetto XVI si esprime così, a proposito del silenzio di Giuseppe, un silenzio grazie al quale Giuseppe, all'unisono con Maria, custodisce la parola di Dio. Non è lui a parlare, è la parola, è Dio che parla, e lui custodisce la parola di Dio, conosciuta attraverso le Sacre Scritture. Gli ebrei a quell'epoca imparavano a memoria i salmi, imparavano a memoria le massime dell'Antico Testamento, e se le ripetevano. Di fronte a un problema, a un qualche cosa, gli veniva in mente un passo dei Proverbi, un passo della Sapienza, o un passo dell'Esodo, un passo del... E quello gli faceva da orientamento per la decisione da prendere, confrontandola continuamente con gli avvenimenti della vita di Gesù, che aveva lì davanti. Un silenzio per 30 anni l'ha avuto lì davanti. Un silenzio intessuto di preghiera costante, preghiera di benedizione del Signore, di adorazione della sua santa volontà e di affidamento senza riserve alla sua provvidenza. Non si esagera se si pensa che proprio dal padre Giuseppe Gesù abbia appreso sul piano umano quella robusta interiorità che è presupposto dell'autentica giustizia, la giustizia superiore che egli un giorno insegnerà ai suoi discepoli. Gesù ha voluto, pur avendo la visione beatifica, essendo un tutt'uno con Dio nella sua natura divina, ha voluto nella sua carne umana guardare anche con gli occhi umani Giuseppe. Dice, ma come si fa a vedere le cose con l'occhio divino e con l'occhio umano? Ma io azzardo un paragone un po' tecnologico, un po' ingegneristico, però... Nella portineria immagino che voi abbiate un monitor, un video, da cui si vede quello che succede fuori, se qualcuno entra malintenzionato, perlomeno ce le hanno tutte le portinerie, anche negli alberghi e tal. Allora cosa succede? Che tu puoi trovarti davanti a una persona, la vedi sia direttamente che la vedi nel monitor. Hai due canali per vedere la stessa realtà, la stessa cosa, no? Gesù aveva la visione beatifica, vedeva le cose direttamente in Dio e le vedeva anche attraverso il video, il monitor della conoscenza umana. Le due cose possono coesistere, certo che è un paragone, ma solo per dare un'idea, no? Due fonti, due canali di conoscenza, uno assolutamente perfetto, l'altro limitato, ma vero anche quello. Non si esagera se si pensa che proprio dal padre Giuseppe quindi Gesù abbia appreso attraverso i video in qualche modo della sua natura umana. sul piano umano quella robusta interiorità che è presupposto dell'autentica giustizia, la giustizia superiore che egli un giorno insegnerà ai suoi discepoli. Ecco, lasciamoci contagiare dal silenzio di San Giuseppe. Ne abbiamo, conclude ancora Benedetto XVI, ne abbiamo tanto bisogno in un mondo spesso troppo rumoroso che non favorisce il raccoglimento e l'ascolto della voce di Dio. Coltiviamo il raccoglimento interiore per accogliere e custodire Gesù nella nostra vita. Ecco, quindi San Giuseppe, patrono della Santa Chiesa, prega per noi. Finito. Però è bella questa meditazione di San Giovanni Paolo II. Se poi avete la pazienza di prendervi tutto il testo intero, è una meditazione da consigliare.